Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo il nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Dicendo, ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio, parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Israele. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret, e il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza e di grazia. E Dio, e di grazia di Dio, no, pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Chissà se riesco a parlare, ma allora vi annunciavo la prima volta che ci siamo incontrati. Che nel nostro ultimo incontro avremo sciolto l'enigma delle 70 settimane. Ed è giunta l'ora, cari amici, 84enni. Allora, vabbè, più o meno, anno più, anno meno, ci siete tutte. Allora, e non vi allontanate dal tempio notte e giorno, servendo Dio con digiuni e preghiere. Siete delle donne per bene, insomma. Come la profetessa Anna. Allora, in questi incontri che abbiamo fatto, su questi primissimi capitoli del Vangelo di Luca, più volte io ho sottolineato come l'Evangelista stia attento a segnare delle indicazioni cronologiche. Tutto inizia con l'apparizione dell'angelo a Zaccaria nel Tempio di Gerusalemme. 6 mesi dopo avviene l'Annunciazione, ok? 6 mesi per tre, per questo vi chiedevo prima quanti giorni ha un mese. 6 per 3 fa 18 e siamo a 180 giorni, ok? Poi Maria concepisce e partorisce. Non ci vengono date indicazioni contrarie, che sia settimino o va a sapere, per cui concepisce dopo 9 mesi. 3 per 9 fa 27, ok? 27 più 180, 270 più 180 fa 450, ok? Siamo arrivati alla nascita di Gesù, che avviene 450 giorni dopo l'annunciazione dell'angelo a Zaccaria nel tempio, ok? Poi ti facciamo un ripasso speciale. Come andavi di matematica? Questa non è matematica, è banale aritmetica, ma comunque. Allora, il libro del Levitico, come sapete, è il terzo libro del Pentateuco. Il Pentateuco sono i 5 libri della Torah, cioè la parte più eccelsa, più santa della Sacra Scrittura. Il libro del Levitico sta proprio al centro della Torah. Il libro del Levitico dice: l'ottavo giorno si circonciderà il prepuzio del bambino, poi ella, cioè la madre, resterà ancora 33 giorni. A purificarsi del suo sangue, non toccherà alcuna cosa santa e non entrerà nel suo santuario finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione. Vuol dire che la purificazione della puerpera avviene 40 giorni dopo la nascita, no? Ok? La circoncisione all'ottavo giorno, che vuol dire 7, perché più 33 fa 40. 450 più 40? Quante settimane sono 490? Sono 70 settimane. Abbiamo sciolto l'enigma. Tra l'annunciazione a Zaccaria, in cui appare questa figura angelica che vi facevo notare in maniera piuttosto straordinaria rispetto alle abitudini della scrittura, in cui si parla generalmente dell'angelo del Signore, questo angelo del Signore che appare a Zaccaria ha un nome e si chiama Gabriele. E vi dicevo, nel primo incontro che abbiamo fatto, che questo nome di Gabriele fa riferimento all'apparizione in visione dell'arcangelo Gabriele al profeta Daniele, di cui leggiamo al capitolo 24 del libro di Daniele queste parole: 70 settimane sono fissate per il tuo popolo e per la tua santa città, per mettere fine alle impietà, mettere i sigilli ai peccati, espiare l'iniquità, stabilire una giustizia eterna, suggellare visione e profezia e ungere il santo dei santi. Che detto così ci fa capire che vuol dire, come si capisce dal resto del profeta e Daniele e come sappiamo dalla storia, il tempio di Gerusalemme era stato contaminato, era stato e a seguito della rivolta maccabaica, eccetera, eccetera, il Tempio di Gerusalemme venne di nuovo purificato. Dopo 70 settimane il Santo dei Santi verrà unto, dice la profezia. Dopo 70 settimane, cioè dopo 490 giorni, Gesù viene condotto dai suoi genitori nel Tempio di Gerusalemme. E c'è un aspetto stranissimo, perché se avete fatto caso, il testo dice: quando furono compiuti i giorni della loro purificazione. Perché loro? Se fosse come è scritto nel libro del Levitico che testé vi citavo, la purificazione riguarda soltanto la madre. Quindi quando furono compiuti i giorni della sua, di lei, purificazione. Questa farebbe senso. Loro purificazione non si capisce. Vedete che è bello leggere la Bibbia?
Perché?
È piena, cioè la lettura della Bibbia, se uno la fa con attenzione, è piena di interrogativi. Perché si dice loro? La purificazione era un obbligo imposto alla madre. Il riscatto del primogenito, e Gesù è un primogenito, non avveniva dopo 40 giorni? Doveva avvenire entro 30 giorni, per cui noi possiamo supporre che sia già avvenuto. Magari al momento stesso della circoncisione in cui gli viene imposto il nome. Ma la loro purificazione suona strano. E allora però questa è una pura ipotesi, allora forse loro non riguarda Maria, Giuseppe e Gesù eventualmente, ma riguarda tutti gli israeliti.
Così ha un senso.
Allora, dopo 70 settimane, il Tempio viene finalmente purificato con l'ingresso nel Tempio di questo bambino che è quello che dice il profeta Malachia. Ecco, io manderò un mio messaggero. Questo testo del profeta Malachia è quello che fa da sfondo all'inizio del Vangelo di Marco, se avete presente. Voce di uno che grida nel deserto, ecco io mando il mio messaggero, eccetera, eccetera. A preparare la via del deserto, la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore, come la lesciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare, e così via. E ritorna questo tema della purificazione, cioè colui davanti al quale il messaggero, che noi abbiamo già visto essere Giovanni Battista, ecco, questo che è il Signore stesso, è l'unto del Signore, entra nel Tempio per purificarlo, e così si adempie la loro purificazione, che vuol dire la purificazione di tutto il popolo. Se voi andate a cercare un commentario del Vangelo di Luca, può darsi che queste cose che io vi ho appena detto le troviate, ma può darsi anche che non le troviate. Qualcuno le può condividere e qualcuno non le può condividere, ma che importanza ha? Dovremmo imparare a leggere la Bibbia con la Bibbia. Cioè, se nella Bibbia c'è un richiamo, se nel testo che stiamo leggendo c'è un richiamo, aguzzare le orecchie, andare a cercare questo richiamo, andare a vedere, eccetera, eccetera, e ognuno di noi può fare i collegamenti e le interpretazioni che gli vengono suggerite. E questa, ragazze mie e ragazzi anche, è opera dello Spirito Santo. Non è che lo Spirito Santo debba per forza materializzarsi in colombe e fiammelle. Lo Spirito Santo agisce nei nostri cuori ogni volta che noi con cuore puro ci disponiamo all'ascolto della parola di Dio. Non è che bisogna essere chissà quali santi o chissà quali esperti per essere animati dallo Spirito Santo. Lo Spirito è sempre all'opera e agisce dove e quando e come vuole. Questa è una verità che noi spesso dimentichiamo e pensiamo che so io, solo il magistero solenne della Chiesa possa interpretare, certo da un'interpretazione autentica, nel senso che siamo sicuri che non è erronea, ma ognuno di noi può dare la sua interpretazione, poi la confronterà e vedrà se sta in piedi. A me sembra che questa cosa delle 70 settimane e della purificazione del tempio stia in piedi. E forse Luca neanche ci pensava. Ma, e questo vale non solo per la Sacra Scrittura, ma vale per qualunque opera letteraria, l'intenzione dell'autore non è necessariamente l'unica interpretazione possibile. Un grande testo poetico dice molto di più di quanto il poeta abbia pensato di dire attraverso quelle parole. Dice molto di più. Questo se è vero per la creazione artistica, a maggior ragione è vero per quell'opera composta anche dallo Spirito del Signore, che è la parola di Dio, che noi chiamiamo Bibbia. Cioè, nel Vangelo di Luca, di cui ci stiamo occupando, c'è molto di più di quello che Luca pensava di metterci. Chiaro che noi dobbiamo pensare di cercare quello che Luca pensava di metterci, ma a noi lo Spirito del Signore suggerisce anche altre cose che a Luca non sono venute in mente. E chissà se ha pensato alle 70 settimane. Comunque, è importante sottolineare che la piccola famiglia nazaretana che abbiamo visto, Maria, Giuseppe e il bambino Gesù, si sottomettono agli adempimenti previsti. Maria e tanto meno Gesù non hanno nessun bisogno di purificazione. Ma la legge dice, tra l'altro, la nascita di Gesù, che Luca non racconta nel dettaglio, la nascita di Gesù avviene in modo assolutamente soprannaturale. Maria e Gesù non hanno nessun bisogno di essere purificati, ma il fatto che si assoggettino alla legge dimostra la loro obbedienza a Dio, che si manifesta anche in queste cose, e anche il loro esplicito dichiarato, la loro esplicita dichiarata volontà di appartenenza al popolo di Israele. Popolo di Israele che viene, come dire, personificato nella figura di questo vecchio Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele. È come se nel vecchio Simeone si coagulasse, si concentrasse, si personificasse tutta l'attesa di cui la scrittura è testimone, no? Simeone è quel resto fedele dei poveri del Signore che nonostante tutto, nonostante le vicende drammatiche che hanno caratterizzato la storia del popolo, nonostante tutto si mantiene fedele. E questo Simeone, per rivelazione divina, come ci dice il testo, ha saputo che i suoi giorni non si sarebbero compiuti prima di vedere l'unto del Signore, prima di poter incontrare il Messia. E adesso, in questa giovane donna che reca in braccio il suo bambino nel Tempio di Gerusalemme, adesso vede che la sua speranza è stata colmata, che le sue aspettative si sono adempiute. Lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Già Zaccaria, se ricordate, pochi versetti prima, ha benedetto il Signore alla nascita del suo figlio Giovanni. E adesso di nuovo il vecchio Simeone benedice il Signore con questo cantico, il Nunc dimittis servum tuum dominum in pace. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, che, come sapete, la Chiesa canta tutti i giorni nell'ultima preghiera, la preghiera di Compieta, che si conclude appunto con questo riferimento, con questa citazione della benedizione di Zaccaria, che in realtà, benché sia una vera benedizione, non contiene nel testo il verbo benedire, ma attesta, come dire, attesta la fine di un lungo servizio. Io ho durato tanto aspettando, e adesso questa mia aspettativa è giunta al termine, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Non è una bellissima traduzione la tua salvezza, perché forse sarebbe meglio dire perché i miei occhi hanno visto lo strumento della tua salvezza. C'è una differenza, perché salvezza in greco è soteria, ma qui non viene detto soteria, viene detto soterion, cioè un neutro al posto di un femminile, che è un sostantivo piuttosto raro, che piuttosto che indicare la salvezza in quanto tale, indica lo strumento di salvezza. E così capiamo anche meglio, perché se il vecchio Simeone avesse visto la salvezza compiuta, tutti noi diremo: ma che hai visto? Nel senso, e no, ragazza mia, il mondo vi pare salvato? Cioè, È questo che i cristiani devono ben avere in mente, che è vero, come dice l'Apostolo Paolo, che tutte le promesse di Dio sono divenute sì in Gesù Cristo, ma, e questo è un tema che percorre tutto il Nuovo Testamento, già e non ancora. Quindi la salvezza portata da quel piccolo bambino non è la fine di ogni conflitto e l'instaurazione del regno di Dio, ma è lo strumento per cui il regno di Dio si possa instaurare, per cui la salvezza possa giungere a tutti gli uomini. Perché ci sia un nuovo inizio. Ed è bello pensarla così, perché altrimenti davvero ci si espone alla facilissima e ragionevolissima critica di dire: ma quando, visto quello che nel mondo continua a succedere, ma quando? Ma come? La salvezza, sì, è arrivata la salvezza 2000 anni fa. E mo che è successo? Se la sono ripresa? Che sono obiezioni, voglio dire, che magari a qualche anima pia possono scandalizzarsi, ma sono obiezioni più che ragionevoli, e di cui bisogna tenere conto anche quando qualcuno ci interroga sui motivi della nostra fede. Possiamo mica far finta che il mondo non sia quello che è, però la nostra testimonianza vuol dire che al di sotto, all'interno del mondo che è, c'è un filone di salvezza inaugurato da Gesù che continua a perdurare e che fa sì che il bene alla fine abbia l'ultima parola. Questa è la speranza cristiana. Si sta per inaugurare un giubileo della speranza, che vuol dire proprio questo. I cristiani sono nel mondo coloro che non per un facile stupido e ottimismo, ma fondati sulla loro fede, la loro consapevole certezza che Cristo è all'opera, sanno, questa è la speranza cristiana, che tutto finirà bene. Non, sì, lo speriamo proprio, ma è così, tutto finirà bene, tutte le cose verranno ricapitolate nel Signore Gesù. I miei occhi hanno visto lo strumento della tua salvezza preparato da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti. E qui le citazioni dell'Antico Testamento sono tantissime, prima fra tutte colui che è luce delle genti è il servo del Signore di cui parla al secondo Isaia, e gloria del tuo popolo Israele, la gloria del popolo di Israele è il suo re, e in questo caso è il re messianico. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di loro. Ebbene, Maria qualche avvisaglia l'aveva ricevuta, ma il buon Giuseppe Simeone li benedisse, e a Maria, sua madre, disse: vi facevo già notare come, a differenza dei primi due capitoli del Vangelo di Matteo, in cui Giuseppe è davvero il protagonista, in questi due primi capitoli del Vangelo di Luca, invece Giuseppe è assolutamente nell'ombra, è semplicemente lo sposo di Maria e il padre legale di Gesù, ma non ha nessun ruolo primario da giocare. E Simeone dice a Maria: Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Soltanto il Vangelo di Giovanni accenna alla presenza della Madre del Signore, Maria, ai piedi della croce. Gli altri tre Vangeli, compreso quindi quello di Luca che stiamo leggendo, non parlano di Maria ai piedi della croce. Quando elencano il gruppettino sparuto di donne che testimoniavano, che sono state testimoni della crocifissione di Gesù, in questo piccolo elenco di 3-4 nomi, la Madre del Signore è assente. Ed è curioso perché Maria è ugualmente assente tra le pie donne che vanno al sepolcro. Non c'è la madre di Gesù, né ai piedi della croce, almeno secondo tre degli evangelisti, l'evangelista Giovanni ce la mette, né tantomeno al momento alla scoperta della resurrezione del Signore Gesù. Perché? Beh, subito dopo l'Evangelista dice che Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore. E quindi la sua meditazione sull'identità del suo figlio l'ha portata molto avanti. Non aveva bisogno di andare al sepolcro, sapeva che Gesù sarebbe risuscitato. Tant'è vero che Luca, che sembra essersene dimenticato per tutto il suo Vangelo, all'inizio del libro degli Atti degli Apostoli la mette insieme al gruppo dei discepoli che in preghiera nel cenacolo poi ricevono la visita dello Spirito del Signore. Questo è abbastanza straordinario, no? Non è una dimenticanza superficiale. Qualche anima devota penserebbe: come? Chi più di Maria non dovrebbe essere la prima testimone della risurrezione, eccetera, eccetera. La risurrezione può essere soltanto creduta. E Maria l'ha creduta più di qualunque altro. C'era anche una profetessa Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Sappiamo un mucchio di cose di questa Anna. Difficilmente i Vangeli sono così larghi di particolari per descrivere una persona. Chi è? Come si chiama? Chi era suo padre? A che tribù apparteneva? E quanti anni era stata col marito? Quanti anni aveva? eccetera, eccetera, eccetera. E che cosa dice? È interessante questo, fa una certa impressione. A questa presentazione davvero uno dice, boh, chissà, adesso sentiremo quali discorsi questa profetessa Anna fa, che sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Però che cosa dicesse non dice niente, ma possiamo anche immaginarcelo. Insieme a Simeone è una testimone, una rappresentante di quel resto fedele del popolo santo di Dio che attende il Messia e che finalmente nel bambino lo vede affacciarsi alla storia. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Poco prima, di Giovanni Battista, era stato detto che il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione ad Israele. Cresceva e si fortificava nello spirito, mentre Gesù si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Non bisogna sottovalutare queste differenze che consapevolmente l'Evangelista dispone nel suo testo. Il bambino Giovanni si fortifica nello spirito, Gesù cresce nella sapienza e nella grazia di Dio. Giovanni visse in regioni deserte, ecco. È stato annunciato, come ricordate, nel Tempio di Gerusalemme, nell'ora più solenne, che è quella dell'offerta dell'incenso, al suo dubitoso papà Zaccaria, ma poi si allontana. Mentre Gesù è figlio di assolutamente persone anonime, senza nessuna rilevanza sociale, viene da una borgata della Galilea assolutamente anonima e sconosciuta, e però Gesù arriva nel Tempio di Gerusalemme. Sono come due movimenti due movimenti, uno centrifugo e l'altro centripeto, che adombrano quello che sarà la dinamica a cui accennavo nel nostro primissimo incontro, in cui vi parlavo dell'opera lucana, adombrano quella che è la dinamica della vita del Signore e anche della Chiesa. Il Tempio di Gerusalemme e il mondo. Il centro di tutto e gli estremi confini della terra. La vita cristiana è lì, andare al centro e andare in periferia, è sempre così. Non c'è vera vita cristiana che vada sola al centro e non c'è vera vita cristiana che vada solo in periferia. Bisogna andare al centro e in periferia. Questi due movimenti, poi non è detto che una persona debba incarnarli tutti e due, ma sono i due polmoni della Chiesa. L'apertura al mondo, addirittura nel deserto dove nessuno ti riconosce, sa chi sei, e il centro, cioè il Tempio di Gerusalemme. significativamente, mentre il Vangelo di Marco e il Vangelo di Matteo terminano in Galilea, il Vangelo di Luca termina con i discepoli che, ci viene detto, sono in preghiera nel Tempio di Gerusalemme. Sto correndo un po'. Quando furono compiuti i giorni della loro... No, questo lo scusate. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo, restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi?» In realtà il testo dice: «Non sapevate che io devo stare nelle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Soltanto alcune notazioni sulle particolarità del testo. Avete notato che, ad esempio, all'inizio il soggetto sono i suoi genitori. Sono loro che vanno a Gerusalemme e portano con sé il bambino Gesù una volta che egli ha compiuto 12 anni, e 12 anni era ed è tuttora l'età in cui un maschio israelita può partecipare al culto, cioè è adulto religiosamente, e questo adulto e questa cosa è molto sottolineata nel testo, perché poi Gesù diventa il soggetto delle azioni, non più i genitori. Scese dunque con loro e venne a Nazaret. All'inizio sono i genitori che si portano dietro Gesù, alla fine è Gesù che si porta dietro i suoi genitori. Questo è significativo. Anche a queste cose bisogna prestare attenzione, perché la conclusione «scesero dunque con il bambino a Nazaret» sarebbe stata banale, e invece all'inizio sono saliti loro con Gesù. Alla fine scende Gesù con loro, cioè Gesù è diventato pienamente adulto e fa quello che vuole. Questo è il brano che bisognerebbe leggere ai genitori dei bambini adolescenti almeno una volta al giorno. Questi pieni di ansia che obbligano il figlio a telefonargli ogni mezz'ora, creando davvero degli stress emotivi e dal punto di vista pedagogico dei disastri, mica da poco. Questi genitori ansiosi che devono controllare ogni istante della vita del loro figliolo, terrorizzate all'idea che possa avere una qualunque autonomia. È una delle cose più tristi e squallide a cui questa nostra contemporaneità ci fa assistere, questa incapacità dei genitori a costruire una libertà per i loro figli, che non vuol dire irresponsabilità, ci mancherebbe altro, ma vuol dire lasciar perdere l'ansia e l'iperprotettività, e invece sembra, perché si è incapaci di dare altro, sembra che solo questa iperprotezione qualifichi l'essere genitore. Voi siete abbastanza anziani per non avere più troppo questi problemi, ma siete nonni e fatene tesoro, perché è meglio che i bambini, se un bambino vuole imparare in bicicletta, andare in bicicletta, metti nel conto che si sbucci le ginocchia. Se vuoi evitare che il bambino si sbucci le ginocchia, non andrà mai in bicicletta. Fatene tesoro. È meglio un bambino che sa andare in bicicletta con le ginocchia sbucciate che un bambino che non si è mai sbucciato le ginocchia e non sa andare in bicicletta. E come, e questo è solo un banale esempio, ma che dà abbastanza idea della... Vabbè. In questo episodio di davvero la maturazione del Signore Gesù, semplicemente con il cambio di soggetto che vi ho fatto notare, è molto ben evidenziata, e al tempo stesso la volontà di Gesù che non si cura di avvertire i suoi genitori. Questo è straordinario. È la volontà sua di stare nelle cose del Padre. Gesù, appena all'età per essere soggetto religioso nel popolo di Israele, manifesta la sua chiara volontà di stare nelle cose del Padre suo. E questo qualificherà poi tutta la sua vita. Gesù è colui che in ogni istante ha cercato di vivere pienamente un'intimità divina, ricercata, coltivata nella preghiera, nell'obbedienza filiale, fino alla fine. E un'altra cosa, e poi concludo, così chi vuole può andare a messa alle 6:30 e non verrò rimproverato. Un'altra cosa importante è la menzione dei 3 giorni. Che qualunque, anche superficiale, lettore del Vangelo era perduto e dopo 3 giorni è stato ritrovato, dice una cosa molto chiara. Per qualunque lettore del Vangelo, noi credevamo che la morte del Signore Gesù avesse messo una pietra tombale su quella bella esperienza che avevamo vissuto insieme a Lui, ma dopo 3 giorni Gesù è ritrovato, ma è ritrovato in modo completamente, come è qui, è adombrato, è ritrovato in modo completamente diverso. Il Gesù nuovo è il Gesù risorto, il Gesù che supera di gran lunga tutte le attese dei discepoli che avevano creduto in Lui. Vi facevo notare come nel racconto della nascita del Signore quei verbi lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia, facessero presagire la morte del Signore Gesù. Qui questo ultimo piccolo cameo dedicato a un Gesù adolescente, che è l'unica voce che in tutto il Nuovo Testamento è dedicata appunto a questi teneri anni del Signore Gesù, qui viene adombrata in modo molto bello la sua risurrezione il terzo giorno. E con questo io ho concluso.